eccoci arrivati, inizia una nuova puntata di Non ci credo. Questa sera siamo in compagnia con il Marietto, che ha preparato una puntata speciale sulle BR. Mario, come mai una puntata sulle BR?
Beh, è un argomento che coinvolge la mia vita, perché non che io abbia fatto parte ovviamente delle Brigate Rosse, ma gli anni 70 sono il periodo della mia vita in cui sono passato da studente a lavoratore, il decennio, diciamo, e quindi ho vissuto quegli anni prima come studente all'interno dell'università. E poi io, per esempio, ricordo che quando Moro è stato rapito, io ero ad un corso per l'azienda per cui lavoravo a Milano, e quando è successa la faccenda tutti quanti abbiamo preso e ce ne siamo andati a casa, no? Quindi è un argomento che mi interessa. È chiaro che un discorso sulle Brigate Rosse avrebbe bisogno di 18 puntate delle nostre, perché l'argomento, quindi questa sera cercherò di raccontare un pochino, insomma, la storia delle Brigate Rosse, prendendo degli spunti qua e là, quindi non ho nessuna presunzione di essere completo, ecco. E se vuoi io posso cominciare.
Vai.
Direttamente.
Vai, no? Caro.
Allora, cominciamo proprio dall'inizio. La prima domanda che uno si fa è: quando sono nate le Brigate Rosse? Ma siccome si tratta di un movimento clandestino, non è che ci sia stato un convegno istitutivo pubblico, no? O un'assemblea costituente. E quello che noi oggi sappiamo sulle Brigate Rosse lo dobbiamo alle dichiarazioni dei suoi esponenti, che saranno poi catturati dopo la stagione degli attentati, degli omicidi, delle gambizzazioni, dopo quel periodo che tutta l'Italia conosce come gli anni di piombo. Nel 1982 termina l'attività criminale delle Brigate Rosse, che si frantumano poi in molti sottogruppi. Nel 1987 Roberto Curcio e Mario Moretti, che sono tra i fondatori, come vedremo, dell'organizzazione, firmano una dichiarazione nella quale dicono che è conclusa l'esperienza, usano proprio questo termine, conclusa l'esperienza delle BR. Nascono altri movimenti in seguito con nomi uguali o simili. Oggi infatti non parliamo più di Brigate Rosse, parliamo delle nuove Brigate Rosse. E questi nuovi gruppi si rendono responsabili di altre azioni. Io quando parlo di azioni le metto tra virgolette, perché sono azioni di guerra o di guerriglia, come per esempio l'esecuzione nel 99 che è avvenuta a Roma di Federico D'Antona, o molto più conosciuto, forse anche perché più vicino a noi, nel 2002 l'omicidio a Bologna di Marco Biagi. In entrambi i casi, questi ultimi due casi di queste nuove Brigate Rosse, le rivendicazioni sono molto diverse da quelle delle brigate storiche, e l'unico legame sicuro tra prima e dopo, diciamo, rimane il simbolo, la famosa stella a cinque punti e la ferocia nell'esecuzione. In particolare gli esperti dei volantini che le Brigate Rosse, diciamo quelle storiche e quelle nuove, lasciano, dicono che la sintassi, cioè il modo di esprimersi delle nuove Brigate Rosse, è molto peggiorato rispetto a quello delle Brigate Rosse originali. Ma torniamo all'inizio. Per partire con questo discorso, noi abbiamo bisogno di conoscere alcuni personaggi. In particolare sono tre i personaggi che conosceremo. Il primo è Renato Curcio. Renato Curcio nasce nel 1941, ha un'infanzia abbastanza difficile perché la mamma è piena di problemi e quindi la sua vita è piena di trasferimenti, la mamma ha gravi difficoltà lavorative. E dopo vari insuccessi scolastici, ma non era un buon studente all'inizio, alla fine ad Albenga, in provincia di Savona, si diploma molto bene come perito chimico. I suoi primi approcci politici, curiosamente, vanno verso l'estrema destra. Infatti risulta citato, come posso dire, con merito, nella rivista Giovane Nazione, che era un'organizzazione appunto extraparlamentare di destra di Roma. Ma l'anno successivo si iscrive all'università. Veramente non era un'università, sarebbe diventata università subito dopo, ed è la famosa sociologia a Trento. In quegli anni 60, siamo proprio all'inizio, 63-64, in quegli anni 60, dicevo, il centro dell'elaborazione politica dell'estrema sinistra è proprio sociologia a Trento. Qui segue vari corsi, c'è una curiosità, diciamo, che uno di questi corsi è tenuto da un giovanissimo Romano Prodi, cioè non che c'entri niente con la storia delle Brigate Rosse, però è curioso che sia andato a lezione, diciamo, da Prodi, e conosce a Trento le persone che determineranno le sue scelte successive. A Trento la mobilitazione studentesca, che poi sfocerà nel 68, e parleremo poi del 68, comincia molto prima, comincia già nel 65 e comincia quindi prima che nel resto del paese. C'è per esempio Marco Boato. Marco Boato è il fondatore di Intesa Universitaria, che raccoglie i cristiani laici. Ora, oggi noi siamo abituati che un cattolico, un credente, faccia attività politica nel sociale, si occupi di tante questioni. Allora invece non era una cosa così scontata che un cristiano, diciamo un cattolico, facesse politica fuori dalle parrocchie, fuori dalla chiesa, fuori dalle organizzazioni di questo genere. Bene, tra i cattolici, tra i cristiani laici, meglio come si chiamavano allora, ci sono numerosi esponenti che poi entreranno all'interno delle Brigate Rosse. Tra questi c'è Margherita Kagol, che è una studentessa modello, una studentessa cattolica, di famiglia cattolica, che sposerà Curcio e sarà la sua compagna fino a quando non verrà uccisa dalle forze dell'ordine, come vedremo più avanti. Renato Curcio partecipa attivamente alle lotte universitarie e la sua adesione alla destra, a quella di Roma, sparisce, anzi viene proprio rinnegata completamente da Renato. Per un certo periodo vive nello stesso appartamento con Mauro Rostagno, che era chiamato il Che di Trento, ovviamente il Che deriva da Che Guevara, e che è uno dei futuri fondatori di Lotta Continua. Anche di Lotta Continua avremo modo di parlare successivamente. Curcio nel 1967 forma Università Negativa, dove il lavoro che viene fatto è un lavoro di informazione, però un'informazione particolare, perché si prendono dei testi che allora non erano molto conosciuti e si cerca di rileggerli e di propagandarli. I testi sono quelli di Mao Zedong, di Che Guevara, di Herbert Marcuse, di Amilcar Cabral, cioè di tutta quella parte, diciamo, di scrittori e di filosofi e di politici, no, che costituivano la nomenclatura dell'estrema sinistra nel mondo. Dagli scritti di Curcio traspare in questo periodo un ripudio della lotta armata, e questo rifiuto della lotta armata è dovuto più a motivi ideologici che pratici. Leggo una sua piccola frase, dice: è solo un piccolo borghese in cerca di emozioni e non un vero rivoluzionario chi propone azioni militari. Allora, sostanzialmente quello che lui sostiene è che la presa di potere da parte del proletariato è un processo lungo, è un processo politico che non può essere ridotto alla sola parola d'ordine della guerriglia. Siamo nel 1967 e questo è il modo di pensare di Curcio, che cambierà completamente due anni dopo. Nel 1969 finisce gli esami, li ha fatti tutti, ma rifiuta di laurearsi, perché la laurea è una cosa borghese e non aggiunge niente alla sua preparazione. Finiti gli esami si sposa con Margherita Kagol. E proprio in quell'anno, anzi c'è qualcuno che sostiene subito dopo essersi sposato, il giorno delle nozze, Curcio, la Margherita Kagol e altri studenti di sociologia fondano il cosiddetto Collettivo Politico Metropolitano, che indicheremo con la sigla CPM. Questo collettivo è un passo fondamentale verso la nascita delle Brigate Rosse. Alla fondazione di questo collettivo partecipano anche ragazzi che provengono dall'Emilia, un'Emilia, soprattutto da Reggio nell'Emilia, una provenienza decisamente comunista come era l'Emilia Romagna in quel periodo, e quindi con, diciamo, alle spalle una vita anche politica e sociale completamente diversa da quella di Curcio, della Kagol e dei loro amici. Tra questi ragazzi che arrivano dall'Emilia c'è Alberto Franceschini. Alberto Franceschini lo ascolteremo tra poco, no? In questa occasione, quando fondano il Collettivo Politico Metropolitano, incontrano anche Mario Moretti. Mario Moretti è la terza faccia, diciamo, quindi ci sono i cattolici, ci sono gli ex comunisti e c'è Mario Moretti che, come tanti altri, è un delegato di fabbrica della SIT Siemens, che avrà un ruolo fondamentale nella nascita e nelle attività delle Brigate Rosse. Moretti nasce nelle Marche, Porto San Giorgio, si diploma come perito elettrotecnico e poi si sposta a Milano per lavorare. La cosa curiosa della vita di Moretti, che ripeto sarà poi un punto di riferimento delle Brigate Rosse, è che va a Milano a lavorare con in tasca una raccomandazione, e la raccomandazione è quella di una marchesa del suo paese e del vescovo della sua diocesi. Il CPM, il collettivo politico metropolitano, è a Milano, ma il primo convegno, il primo congresso, se volete, di questo collettivo si tiene a Chiavari, in provincia di Genova. Qui emergono posizioni che non sono omogenee, e qui, in questo convegno, per la prima volta, Curcio parla di lotta armata. Però tra le persone che sono presenti sono pochissimi quelli che lo seguono. Di quelli che intervengono sul palco per parlare si possono veramente contare, ma neanche con tutte le dita di una mano, sono pochissimi, no? Per lo più quindi il CPM è semplicemente un movimento politico. Usciti dal congresso, questa situazione evidentemente non è che andasse molto bene a Curcio, alla Cagol, a Franceschini, e quindi il collettivo diventa qualche cosa di diverso, qualche cosa con dei ruoli più specifici, con un potere più centralizzato, cambia perfino nome, si chiama Sinistra Proletaria. La Sinistra Proletaria comincia a stampare alcuni numeri di una rivista, che ovviamente propaganda idee di estrema sinistra. E poi succede qualcosa in Italia, succede qualcosa che cambierà completamente la scena di tutti i movimenti di sinistra. Quello che succede è una bomba, avviene a Milano, è il 12 dicembre del 69 ed è la strage nella Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana. Abbiamo quindi conosciuto Curcio e la Cagol, che poi è la moglie, insomma, vedremo che tipo di azioni farà Mara, come verrà chiamata poi nel movimento. L'altro personaggio sul quale vale la pena di soffermarsi è Alberto Franceschini. Franceschini è del 47 ed è, come dicevo prima, un personaggio dalla storia molto diversa da quella di Curcio e della Cagol. Suo nonno è tra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano si separa dal Partito Socialista e ha il suo congresso istitutivo a Livorno nel 1921. Il papà di Alberto Franceschini è un eroe della Resistenza, e quindi lui nasce fin da bambino proprio immerso nell'ideologia comunista, che potrei definire ortodossa, cioè quella, diciamo, ufficiale del Partito Comunista Italiano. Ma nel 1969 se ne stacca, c'è una manifestazione a Rimini contro una base NATO, e in quell'occasione si scontra violentemente contro il servizio d'ordine del partito. Però probabilmente non è per questo che abbandona il PCI, probabilmente lo abbandona perché ritiene le posizioni del Partito Comunista Italiano troppo di destra, se mi passate l'espressione. Anche lui fonda un collettivo che ha un nome strano, si chiama CPOS, Collettivo Politico Operai Studenti. Attenzione a questa unione tra gli operai e gli studenti, di cui poi parleremo, un gruppo a cui appartengono altri ragazzi, sempre delle Minia, quelli che poi andranno a Milano a incontrare Curcio e la Cagol, no? Che saranno poi dei brigatisti, tra i quali anche alcuni importanti come Lauro Azzolini, Fabrizio Pelli, Franco Bonisoli e soprattutto Prospero Gallinari. Franceschini è che ovviamente non ha niente a che fare col segretario del PD di adesso.
Sì, no, presumo anch'io. Sì, no.
È presente al convegno di Chiavari, di cui abbiamo parlato, dove conosce Curcio e la Cagol. Allora, questa unione tra cattolici e comunisti, no? Cioè questa strana commistione, insomma, di personaggi così apparentemente così diversi, viene spiegata dallo stesso Franceschini in questa intervista che Andrea adesso mette sicuramente in onda.
Innanzitutto bisogna partire da che cos'era, diciamo, l'Emilia, perché io vengo da Reggio Emilia, in quegli anni, cioè dove chiaramente, diciamo, la cultura comunista era la cultura fondamentale, dominante. C'era tutto un circuito sociale, diciamo così, che sostanzialmente erano le osterie, dove la storia, no? La storia soprattutto veniva raccontata in particolare dalle persone che l'avevano fatta, che erano in genere gli ex partigiani. E quindi, diciamo, noi ragazzi venivamo tutti comunque da famiglie comunque di sinistra. E quindi diciamo ci formiamo ci formiamo una cultura che aveva un'idea storica, diciamo così, della storia del nostro paese, che aveva al centro due punti. Uno, che la resistenza era stata tradita, cioè nel senso che la lotta che i contadini, gli operai delle nostre parti avevano fatto non era per quel tipo d'Italia che ci trovavamo davanti negli anni 60. Quindi da una parte c'era quest'idea della resistenza tradita e dall'altra parte c'era l'idea, c'era una cultura rivoluzionaria, l'idea che era possibile fare una rivoluzione nel nostro paese. Per rivoluzione pensavamo ad un cambiamento profondo e radicale della vita delle persone e anche della vita nostra.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping, staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave.
Torniamo in onda ed eccoci ritornati, Mario.
E riprendiamo allora la storia. Adesso riascolteremo tra pochissimo di nuovo Alberto Franceschini. Io dicevo prima che all'inizio che è molto difficile stabilire la data esatta di fondazione delle Brigate Rosse, però nell'estate del 1970 a Pecorile, che è un piccolissimo paesino in provincia di Reggio Emilia, un centinaio di aderenti a Sinistra Proletaria, che è la formazione che è uscita dal collettivo milanese, un centinaio di aderenti a Sinistra Proletaria, dicevo, si incontrano e alcuni di loro, tra i quali Curcio, Cagol, Franceschini ed altri, danno vita alle Brigate Rosse. L'annuncio ufficiale verrà solo un paio di mesi dopo, in ottobre, e si formano così le prime colonne nelle grandi fabbriche del nord e precisamente le prime alla Sid Siemens e alla Pirelli di Milano.
Il vero punto di svolta avviene a Pecorile, che è un piccolissimo paesucolo in provincia di Reggio Emilia, dove lì nell'estate, nell'agosto del 17-18 agosto, era subito dopo Ferragosto, ci riunimmo un centinaio di persone che venivano dal CPM, da noi, e lì discutemmo in maniera chiara e precisa la necessità della scelta della lotta armata, cioè della lotta armata, cioè della violenza praticata da piccoli gruppi d'avanguardia. Questa era sostanzialmente la differenza tra noi e il resto del movimento in quella fase. Cioè, per noi era giunto il momento di organizzarci in un certo modo, quindi clandestinamente, eccetera, eccetera, e compiere azioni che fossero fuori dal movimento, chiaro? Cioè non erano, non so, i servizi d'ordine che già esistevano, ecco, che si muovevano nei cortei, eccetera, eccetera, ma erano azioni che venivano fatte, diciamo, a freddo.
La prima azione politico-militare, così venivano chiamati gli attentati prima e gli omicidi, i sequestri poi, la prima azione politico-militare delle Brigate Rosse è del 17 settembre 1970. Vengono usati due fusti di benzina, che vengono incendiati e fatti esplodere, e l'automobile di Giuseppe Leoni va in fumo. Questo Giuseppe Leoni era un dirigente della Seed Siemens di Milano. Rappresentava quindi la classe dirigente, rappresentava cioè il padronato, e contemporaneamente rappresentava quello che istigava gli operai a lavorare comunque, nonostante gli scioperi proclamati dai sindacati o dai cosiddetti collettivi di fabbrica. Il comunicato, il primo comunicato con la stella a cinque punte, introduce un linguaggio che poi sarà ben riconoscibile nei vari successivi volantini e comunicati delle Brigate Rosse. Quello era l'esempio da dare ai crumiri e ai, virgolette, dirigenti bastardi. La frase che più colpiva era colpirne uno per educarne cento, che ha una origine maoista abbastanza chiara. Allora la domanda però che uno si fa a questo punto è: ma esiste una ideologia dietro queste azioni? E i personaggi chiave, per esempio Curcio, Moretti, Franceschini, che ruolo avevano in queste attività? Cioè, voglio dire, i brigatisti erano soltanto degli scavezzacollo che avevano voglia di ammazzare qualcuno, oppure avevano una strategia alle spalle? Ecco, per saperlo dobbiamo frenare un attimo e fare un piccolo passo indietro, un passo indietro di alcuni anni, verso il fatidico 1968. Ora, al di là della condanna di ogni atto di violenza da parte di chiunque lo possa compiere, si fa fatica ad inquadrare il fenomeno delle Brigate Rosse se non si cerca di capire che cosa pensavano i brigatisti e quali motivi ideologici li spingevano a fare quello che facevano. È difficile identificarli con degli esaltati senza cervello perché, come abbiamo visto, il reclutamento avveniva non soltanto nelle fabbriche tra delegati sindacali e comunque operai che masticavano politica, che erano informati, che avevano letto, ma molto spesso venivano reclutati nelle università o comunque in ambiti abbastanza avanzati dal punto di vista dell'istruzione. Alla nascita delle Brigate Rosse nel 1970 era appena passato un decennio, i famosi anni 60, durante i quali le proteste giovanili erano cresciute in maniera progressiva, molto molto forte, ed erano cresciute da una parte dell'oceano, negli Stati Uniti, vedeva la partecipazione di così tanti giovani ad una guerra assurda come la guerra nel Vietnam che finirà poi negli anni 70, una guerra che nessuno capiva e nessuno voleva e che aveva portato nelle strade le proteste dei ragazzi per la pace nel mondo. Ora sembra un po' così superficiale, ma il problema era proprio questo in quell'epoca. E questo si riflette anche in tutto il tessuto sociale. Non so, faccio un esempio. I movimenti artistici, per esempio, ne sono stati influenzati. Basta che noi pensiamo alla musica di Joan Baez e di Bob Dylan, no? Alla cinematografia che alla fine del decennio del 60 ha proposto delle pellicole che sono rimasti dei cult, come per esempio Easy Rider di Dennis Hopper e Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, no? Allora bisogna concentrarsi un attimo sul periodo. Era il periodo della rivoluzione culturale cinese e del libretto rosso di Mao. Io ho un episodio personale da raccontare al riguardo. Io avevo, ovviamente, come tutti i ragazzi di quell'epoca, il mio libretto rosso che mi è stato requisito dal mio professore di filosofia, per cui io poi ho fatto delle ritorsioni, perché erano rompicoglioni già da allora, no? Delle ritorsioni.
Non è che sei migliorato con gli
infatti,
anni.
Ma delle ritorsioni nei confronti della scuola che non mi permetteva di leggere tutto quello che si poteva leggere, perché allora ancora si leggeva. Dicevo, era il periodo quindi della rivoluzione culturale, era il periodo del Che, che verrà ucciso nel 68 in Bolivia e che era un mito per tutti, era il periodo delle grandi marce antirazziste negli Stati Uniti, quelle di Martin Luther King, ed era il periodo dei grandi movimenti femministi. Insomma, le masse stavano prendendo coscienza del loro ruolo nella società e i termini come emancipazione delle donne, degli operai, del proletariato diventavano piano piano di uso comune. Dall'altro lato dell'oceano, in Italia per esempio, abbiamo avuto il famoso boom economico. Boom economico che aveva prodotto una accelerazione di benessere che aveva cambiato profondamente la società e lo aveva fatto con una velocità probabilmente troppo grande, eccessiva, e così non aveva potuto tenere conto di tante cose. Il boom economico era un aumento del consumismo, era la lavatrice, la lavastoviglie, la lambretta, la macchina, eccetera, eccetera. La protesta anche in Italia era chiaramente di marca marxista, sì, c'è un gioco di parole, cioè era di sinistra insomma, e prendeva le basi da considerazioni sui salari nelle fabbriche, sul ruolo autoritario dell'organizzazione del lavoro, quindi anche dei dirigenti, non soltanto dei padroni delle fabbriche, ma come abbiamo visto prima anche di quelli che organizzavano i turni per esempio, o che erano capi reparto certe volte, e soprattutto sul senso capitalistico che poneva davanti a tutto il profitto a scapito di qualunque considerazione personale dell'individuo. Tradotto in italiano, il lavoratore veniva visto semplicemente come un mezzo di produzione e non come uomo con i suoi problemi e con le sue necessità. Questo era il grande problema nelle fabbriche. Il movimento di protesta degli anni 60 è esteso a tutto il mondo, va dagli Stati Uniti al Giappone, va veramente dappertutto, e propone sempre la stessa musica: cambiare la società per mettere l'uomo al suo centro, no al potere di pochi e pace e uguaglianza per tutti. Anche nel nostro paese la cultura è dominata da questi temi. Mi viene in mente, proprio per citarne uno, perché se no ne dimenticherei tantissimi, mi viene in mente Pierpaolo Pasolini. C'è stato perfino un cantante che cantava delle canzonette facili facili, come non so, la fisarmonica per esempio, quindi sto parlando di Gianni Morandi, che trova un successo senza precedenti con una canzone di protesta, allora si chiamavano così, no? E la canzone è, ovviamente, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. E questa canzone diventerà poi, grazie soprattutto alla voce di Joan Baez, diventerà un vero e proprio inno alla pace. La strada intrapresa da questo cantante, da Gianni Morandi, è stata fortemente ostacolata dalla RAI, c'era solo la RAI all'epoca, che censurò le sue apparizioni in pubblico con questa canzone. Ma sulla sua scia altri cantanti veri, diciamo, perché poi c'erano quelli che facevano le canzoni di protesta solo per vendere i dischi, ma ce ne sono stati altri che hanno proposto dei testi di impegno analoghi. Mi viene in mente Battisti, Mogol, De André, Guccini, i Nomadi, tanto per fare qualche esempio. E perfino lo sport ha partecipato in modo clamoroso a questo movimento di protesta. Per tutti voglio ricordare i pugni neri con i guanti neri dei vincitori, primo e terzo, dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico, che erano Smith e Carlos, che erano aderenti al movimento antirazzista Black Power. In fase di premiazione, mentre veniva suonato l'inno nazionale americano, loro alzarono il pugno appunto con il guanto in nero in segno di protesta, ed ebbe delle conseguenze e una risonanza veramente pazzesca questo gesto durante le Olimpiadi. E si potrebbe anche andare avanti. Insomma, fu una vera e propria rivoluzione. Ed è proprio per questo che il 68 è, secondo la definizione del Time, cito tra virgolette, il rasoio che ha separato per sempre il passato dal presente. Adesso ascoltiamo a riguardo del 68 una breve analisi di uno storico e anche un giornalista che si chiama Francesco Biscione.
Gli anni tra il 68 e il 70 costituiscono in Italia un passaggio particolarmente significativo e importante. Si passa cioè da una società di massa a base collettiva, il partito, la famiglia, la classe sociale, la chiesa, a una società di massa a base individuale. Questo passaggio è largamente determinato dallo sviluppo dei consumi e ha però delle ricadute politiche e ideologiche estremamente significative. I più sensibili che recepiscono subito questi cambiamenti sono gli studenti, il movimento del 68. Ma la contestazione si lega molto rapidamente con i movimenti di fabbrica, con le lotte operaie e con i rinnovi contrattuali dell'autunno del 69. Mentre la società italiana è piena di fermenti, il sistema politico italiano è invece paralizzato dal fatto che c'è una sostanziale impossibilità di alternativa. Il partito di maggioranza relativa alla Democrazia Cristiana è l'unico partito che possiede le chiavi effettive, sia da un punto di vista elettorale, ma anche da un punto di vista dei poteri reali, e per motivi di politica internazionale e di alleanze internazionali il Partito Comunista non è una vera alternativa di governo possibile.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
A te, Mario.
Bene, la guerra di Piero, De André, torniamo negli anni 70. Allora, come diceva giustamente Francesco Biscione, il cambiamento così drastico della società si fa sentire subito nelle scuole. Nelle scuole prendiamo una telefonata.
Scusa Mario, abbiamo una telefonata. Radio Cooperativa.
Buonasera, sono Vittorio.
Vittorio, forse non ti sentiamo in diretta. C'è qualche problema tecnico purtroppo.
Ma pronto?
Sì, noi ti sentiamo, non so fuori purtroppo.
Ma mi pare che si senta per radio.
Si sente,
Mi pare di sì.
Perfetto.
Non avete una lucina lì che si accende quando...
Sì, quello sì, solo che a quanto pare ci devono essere problemi in uscita, è quello il problema, il canale.
Mi pare che si senta, insomma, io sento un piccolo riverbero, ma
perfetto.
Deve essere normale quando si telefona.
Ok, vai Vittorio.
Secondo me la parola chiave di questi, diciamo, frammenti di interpretazione storica, la parola chiave innanzitutto, secondo me, è periodizzazione. È praticamente una parolina che gli storici usano per separare in termini cronologici gli eventi, no?
Vuoi ripetere la parola, scusa Vittorio?
Periodizzazione.
Ah, sì, okay.
Praticamente significa che uno si mette avanti un calendario, no? E segna col pennarello delle date ritenute più importanti di altre, no? Per cui si dice, per dire un esempio che tutti possono fare, anche i bambini in scuole elementari, che il 1492 con la scoperta dell'America inizia una nuova fase, diciamo, se non proprio del mondo, ma perlomeno di rapporti tra l'Europa e quello che poi diventeranno i due continenti americani, no? Allora la periodizzazione ci permette di definire moderno tutto ciò che è accaduto dopo il 1492, no? Il famoso viaggio di Cristoforo Colombo. Però è una periodizzazione, anche questa, ormai assodata, perché tutti i libri sono costruiti attorno a questa data, c'è un prima e un dopo, che andrebbe discusso. Per cui anche il 68-69, perché lo riteniamo veramente importante? Perché accomuna come un filo, diciamo rosso, una ripresa della contestazione giovanile delle università euroamericane, e allora diciamo che può essere visto come una prima fase, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui la società opulenta, no, il welfare state, comincia a fare acqua, cioè la gente non accetta più, diciamo, questo benessere più prevalentemente di facciata, la distribuzione di redditi come una unica manovra dello Stato per garantire consenso anche elettorale, e quindi dalle università esplode una rivolta che poi si estende ad altri settori. Però ricordiamoci che è un fenomeno euroamericano, quindi abbiamo ancora, diciamo, un pezzo di mondo che è fuori dal 68. Non c'è stato un 68 in Cina, non c'è stato un 68 in Africa, e quindi neanche fosse in America Latina, salvo qualche università. Quindi vuol dire un pezzo di mondo non ha vissuto questa critica dall'interno, no? La cosiddetta contestazione globale, che ha avuto poi i suoi interpreti, i suoi ideologi, uno per tutti Marcuse, certo, no? Però io dico, appunto, queste periodizzazioni sono pericolose, perché in realtà poi la storia viene costruita come un mosaico, qui mettiamo una, come dire, una crocetta, tiriamo una linea, poi andiamo dall'altra tappa, no? Come il gioco dell'oca, andiamo alla successiva casella, ci troviamo un'altra data simbolo e via di questo passo. Io dico che invece bisogna accettare anche le provocazioni che sono venute, per esempio, da quei strane figure di storici e filosofi insieme alla Ferdinand Braudel, no? Lui diceva, per lo storico è indispensabile la periodizzazione, però le periodizzazioni usate finora dagli storici moderni, diciamo negli ultimi 200-300 anni, dagli storici professionisti, quelli accademici, insomma, no? Probabilmente erano un po' tagliate su misura come un vestito, no? Cioè ogni storico si ritagliava la sua teoria della storia, filosofia della storia, e si costruiva degli eventi più importanti di altri, quindi diventavano tappe nel progresso, per esempio, della specie umana. Braudel diceva, stiamo attenti perché bisogna essere scientifici anche nel periodizzare. Lui, per esempio, ha introdotto l'ambiente. Lui nel 1949 ha scritto Le Méditerranée, uno straordinario testo in tre volumi, in cui il primo era dedicato alla storia dell'ambiente. Sembra incredibile, no? Lui invece diceva anche la natura ha una sua storia. E lui descriveva il Mediterraneo come un mare che ha avuto una sua storia, con l'innalzamento e abbassamento delle maree, che ha influito sulle, per esempio, sui livelli di salinità del mare. Poi lui aggiungeva anche le montagne, no? Le montagne dalle Alpi fino alle montagne dell'Atlante in Nord Africa. Questo per dire, per non farla lunga, che lo storico Braudel, da storico, diceva, guardate, c'è anche ciò che l'uomo normalmente subisce sono gli eventi climatici, ma anche quelli geologici, terremoti e quant'altro. Basta pensare all'Aquila, voglio dire, una città che ha una storia con un minimo di 2000 anni dai primi insediamenti romani, adesso vive la necessità di una ricostruzione, e ricostruendo pietra dopo pietra si dovrà fare anche la storia di quelle pietre lì, certo. E chissà cosa verrà fuori come memoria collettiva, pur nella tragedia dei 300 morti e dei 1500 feriti, no? Per non parlare delle distruzioni di beni privati e pubblici. Allora voglio dire, anche seguire le mode non è un buon servizio alla ricerca della verità, perché probabilmente anche il 68-69 ormai ha fatto il loro tempo, cioè non sono più delle date realmente universali, sono date troppo interne alla cultura accademica. Per esempio gli italiani, la sinistra, quando non sa che pesci pigliare, dice ma noi nel 68 andavamo sulle barricate, no? Famose contestazioni alla statale di Milano o a Roma, a Valle Giulia, eccetera. No, ma siamo convinti che queste date sarebbe meglio un po' smitizzarle, cioè fare un'opera più distruttiva oggi che non costruttiva, è forse più utile alla ricerca della verità, cioè vedere quali potrebbero essere le alternative al 68, non nel senso che si deve cancellare i fatti della storia, ma ripensare altre date come momenti più utili oggi di spartiacque. E qui chiaramente, oltre al concetto di periodizzazione, bisogna anche parlare di quali settori, perché non è la stessa cosa andare a indagare per esempio come c'è stata un'evoluzione anche della tecnologia, dalla ricerca di base alla ricerca diciamo più finalizzata, come si è modernizzato l'impianto produttivo dell'industria italiana per esempio, no? Passando dal carbone al petrolio, piuttosto che ragionare per esempio se Gramsci, per dirne una, ha lasciato delle scuole di pensiero filosofico.
Beh, spero di sì,
O letterario, e in quel caso lì allora salteremo dalla tecnologia alla filosofia e andremo a cercare se tra gli intellettuali anche contemporanei, tipo uno a Sorrosa,
sì,
no? Troviamo un nucleo di avanzamento, di progresso rispetto agli intellettuali diciamo, precedenti, anche a Gramsci, no? Per prendere Gramsci come diciamo come è stato uno dei fondatori del Partito Comunista, ha segnato sicuramente nel bene e nel male la storia anche della tradizione marxista, no? Però io dico, ecco, anche la scelta del settore, oltre a quella della periodizzazione che riguarda le date chiave, è importante perché i settori sono disomogenei. Non è la stessa cosa che avvenga una scoperta scientifica rivoluzionaria, va bene, su cui poi parte un intero settore nuovo della fisica, no? O ingegneria, oppure se vogliamo delle innovazioni che riguardano le sfere estetiche, filosofiche, eccetera, no? Sono settori disomogenei. E siccome io ricordo che su questi temi anche le scuole marxiste si sono rotte le corna, nel senso che ci sono stati scontri non proprio furibondi, ma insomma dopo la morte di Stalin con la digitalizzazione,
ne parleremo,
è venuto fuori di tutto e di più, no? Sul concetto di filosofia della storia, è bene anche che quando parliamo di date aggiungiamo in quale settore.
Ti ringraziamo ancora tantissimo del contributo, veramente, della telefonata. Grazie, buona serata. Bene, carissimo. Ok, Mario, continuiamo.
Sì, c'è un rimbombo, è normale?
Prova.
Vado? Sì. Ok, allora, sì, è chiaro, il discorso è assolutamente corretto. Il 68 qui viene introdotto perché stiamo parlando delle Brigate Rosse e io volevo cercare di far capire in quale contesto nascono le Brigate Rosse. Non avevo la pretesa, insomma, di fare un trattato sul 68, di cui però comunque parleremo anche tra un po', no? Ecco, io stavo proprio dicendo, seguendo il filo dell'intervento che è stato fatto dallo storico Biscione precedentemente, che l'origine del cosiddetto 68 in Italia avviene proprio in un liceo, l'origine nel senso proprio della scintilla, e avviene al Parini a Milano, dove c'è un gruppo di ragazzi che ha un giornalino scolastico che si chiama La Zanzara. In uno dei numeri pubblicato nel 66, quindi siamo precedenti al 68, viene fatta una inchiesta, un sondaggio dal tema vagamente sessuale, cioè tenete presente il periodo in cui siamo, cioè parlare di sesso era una roba, era il demonio, insomma. Gli studenti chiedevano il rispetto della libertà individuale e volevano una maggiore libertà sessuale e la modifica della mentalità che c'era in quell'epoca. Volevano anche, tra le altre cose, l'introduzione dell'educazione sessuale fin dalla scuola media, per evitare che il sesso rimanesse un tabù come era in quegli anni, no? Ora, questa provocazione da parte degli studenti è stata presa terribilmente sul serio, tanto che i redattori della Zanzara e anche il preside della scuola sono stati inquisiti e incriminati. È vero che poi il Tribunale di Milano li ha assolti, ha assolto sia gli studenti sia il preside, ma le basi della contestazione ormai erano state gettate, no? C'è un'altra considerazione che va fatta, e cioè che nei 10 anni che vanno dal 55 al 65 il numero degli studenti universitari era raddoppiato, senza che venisse fatto praticamente nulla per adeguare le strutture. Per strutture intendo non soltanto le aule, i laboratori, il numero di corsi per esempio, ma anche i docenti dell'università alle nuove esigenze. Purtroppo le avanguardie che hanno guidato la contestazione dal 67 fino alla fine degli anni 70 non avevano in mente tanto l'idea di riformare la scuola, l'università, ma si muovevano spinti più che altro da una ideologia che, come il nostro ascoltatore ricordava, aveva le sue radici principali proprio in Herbert Marcuse, il quale era il profeta del cosiddetto rifiuto totale, cioè ci voleva un'opposizione totale e senza quartiere della società per cambiarla rivoluzionarmente, uso le sue parole, rivoluzionarmente nel senso di proprio completamente dalle radici, no? E forse il fallimento dell'esperienza del 68, come vedremo tra pochissimo, sta proprio in questo atteggiamento, no? Nel frattempo arrivano le occupazioni delle università, arrivano i primi scontri con i poliziotti che per la prima volta indietreggiano sotto l'onda, che non c'entra con l'onda di adesso, appunto, delle manifestazioni. Arrivano anche gli operai che protestano per altre questioni, gli operai che protestano per le pensioni, protestano contro la disparità retributiva che era, cioè venivano retribuiti in maniera diversa da regione a regione, volevano adeguare i salari, erano contro la cassa integrazione che in quel periodo veniva utilizzata nelle grandi fabbriche del nord, e scendono in campo anche le donne che volevano servizi sociali, e più in là cominceranno a parlare di aborto e di divorzio, dando inizio ad un lungo percorso che si sarebbe poi realizzato e concluso quasi 10 anni più tardi. Ora, il fallimento del 68 è dovuto, secondo quello che io ho letto, secondo molti, alla incapacità del movimento di proporre le novità in maniera organica, cioè di preparare, di varare una riforma dello Stato che avesse dei fondamenti concreti, che potesse, insomma, funzionare. Cioè, probabilmente c'erano troppe parole e troppa ideologia, no? E in questo senso gli scritti di cui abbiamo parlato, di Marx, di Marcuse, di Engels, di Sastre, di Mao, di Guevara, dice Guevara, non avevano aiutato a diventare una nuova classe politica. L'anno successivo, il 1969, probabilmente è ancora più importante, perché è l'anno che viene ricordato prevalentemente per il cosiddetto autunno caldo. È stato un autunno di grandi manifestazioni e di proteste operaie, specialmente di proteste dei metalmeccanici. Casualmente, ma forse non casualmente, inizia proprio qui la strategia della tensione. Inizia con la bomba alla Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano. E quindi qui torniamo alle origini, no? Il movimento dei sessantottini si sfalda e da esso emergono nuove formazioni che prendono coscienza che la strada percorsa non aveva portato a nulla. Non c'erano stati dei risultati soddisfacenti e quindi diventava necessario cambiare rotta. Come? Prima di vedere come, ascoltiamo ancora Alberto Franceschini.
La strage di Piazza Fontana, secondo me, è un evento fondamentale. Cioè, proprio da un punto di vista, diciamo, psicologico, innanzitutto, perché ti determinò il clima. Cioè, cambiò radicalmente il clima. Cioè, tutti noi eravamo convinti che la strage di Piazza Fontana non fosse fatta dagli anarchici, da Valpreda, ma era un'operazione dello Stato. C'è dalla parte reazionaria, conservatrice, li chiamavano come ci pare, insomma, quindi comunque un'operazione dello Stato. E come tale ci dava la misura, no, della profondità dello scontro sociale a cui noi saremmo andati incontro. Quello è stato l'elemento chiave, la spinta vera che ci ha fatto capire che la rivoluzione non poteva essere un pranzo di gala, come diceva Mao Zedong.
We'll be right back.
ritorniamo in onda. Ritorniamo in onda per continuare, Mario, con il nostro racconto sulle BR. Vai.
Allora, parliamo adesso di quella che avevo chiamato ideologia delle Brigate Rosse. Chiedo umilmente perdono per l'uso di questa parola, cercate di interpretarla nella maniera giusta, no? Le Brigate Rosse infatti nascono con una loro ideologia ben precisa, nel senso che non si tratta di un movimento che è basato su qualche particolare rivendicazione sociale o salariale, è una lotta contro tutta l'organizzazione dello Stato. Quando al liceo, o comunque da studenti, abbiamo studiato Karl Marx e poi magari abbiamo letto qualche scritto di Lenin, la questione della dittatura del proletariato sembrava essere centrale. Secondo Marx si doveva trattare di una fase transitoria in cui non valevano più le regole democratiche. Non so, per esempio, si poteva provvedere ad espropri di terre, di mezzi di produzione nei confronti della borghesia. E questa fase transitoria della dittatura del proletariato sarebbe servita per raggiungere poi le condizioni necessarie per il comunismo, quando nemmeno lo Stato avrebbe più avuto senso, poiché sarebbe stato il popolo stesso a gestire le sorti del paese, dalla società alla produzione, dalla cultura alla difesa del suolo, in tutti i settori. Ora sappiamo in realtà come sono andate le cose. In nessuna parte del mondo si è mai raggiunta né la dittatura del proletariato né tantomeno le condizioni per instaurare il regime comunista. Per fare un esempio, lo stalinismo, cioè il periodo in cui Stalin ha governato nell'URSS, come Khrushchev avrebbe rivelato successivamente, è stato al contrario una nuova dittatura sul proletariato, e in ogni caso lo Stato, ma forse sarebbe meglio dire i dirigenti dello Stato, hanno sempre avuto un ruolo primario in qualsiasi società, anche nelle società socialiste. Bene, proprio verso quella dittatura del proletariato che avrebbe elevato le masse e reso possibile la costruzione del comunismo anche in Italia, si muoveva l'ideologia delle Brigate Rosse. Il loro scopo era quello di indicare alle masse operaie e giovanili la strada lungo la quale muoversi. L'idea era questa: la resistenza contro il nazifascismo non era per niente finita, non era terminata, ma si era semplicemente evoluta in una nuova resistenza contro quel SIM, che è una sigla che poi sarebbe comparsa in tutti i comunicati ufficiali delle Brigate Rosse e che stava per Stato imperialista delle multinazionali, responsabile, secondo le Brigate Rosse, della mancata libertà nel paese. E proprio come i partigiani della Seconda Guerra Mondiale, le Brigate Rosse erano organizzate in gruppi di fuoco, cellule e colonne che venivano inquadrate sotto il comando di direzioni strategiche o di una direzione strategica, esattamente come nella guerra. I militanti avevano tutti dei soprannomi, dicevo prima per esempio che Margherita Kagol veniva chiamata Mara, per mascherare quelli veri, proprio come i partigiani. Lo scopo dunque era quello di rovesciare lo Stato, liberando una volta per tutte il popolo dalla servitù alle multinazionali statunitensi. I brigatisti non si sentivano dei terroristi, ma si sentivano più che altro dei guerriglieri e pensavano di far parte di una strategia nobile, utile e necessaria. Lo si capisce anche da alcuni slogan, come quello che è stato ideato dal professor Giovanni Senzani, che è un esponente di spicco dell'ultimo periodo storico delle Brigate Rosse, che è il seguente: la rivoluzione non si processa. Era una frase che compariva regolarmente sotto le foto dei sequestrati, come vedremo più avanti. Alcuni gruppi dell'estrema sinistra di allora, specialmente quelli cosiddetti maoisti, vedevano nelle azioni brigatiste un collegamento con le rivendicazioni sindacali e vedevano una risposta da dare all'allora imperante strategia della tensione, instaurata, si diceva già allora, da servizi segreti deviati complici della CIA, quindi dei servizi segreti degli Stati Uniti. Una grande parte della sinistra di allora aveva creato una etichetta per i brigatisti: erano compagni che sbagliano. Questa è una frase che è rimasta per molti anni, ma pur nell'errore rimanevano sempre dei compagni e quindi facevano parte di quella lotta al capitalismo e alla destra al potere. Vedremo che questa etichetta morirà definitivamente assieme ad Aldo Moro.
Radio Cooperativa, buonasera.
Ciao Andrea.
Ciao cara.
Ciao Mario.
Ciao ciao.
Ti sto ascoltando, sa?
Grazie Elide.
Sì, bacione.
Ciao, ciao
Elide.
Ciao,
ciao.
Eccoci qua.
Un altro slogan, Un altro slogan di questa visione che i brigatisti avevano era alzare il livello dello scontro. Ora, questa è una frase veramente pazzesca, perché uno dice, come si fa ad alzare il livello dello scontro? C'è solo un modo per farlo, ed è quello di passare all'azione, cioè di passare alle armi. Ora, ascoltiamo ancora Franceschini, che ci racconta come è venuto fuori il simbolo delle Brigate Rosse. È interessante quello che dice per vedere la strategia di marketing che c'era dietro la semplice scelta di un simbolo.
Sostanzialmente ci ponevamo il problema di trovare anche lì un simbolo che, come il termine Brigate Rosse, ci riconducesse ad una storia, a questo punto ad una storia internazionale. Allora, la prima cosa che ci venne in mente era la stella, perché ad esempio i vietnamiti avevano la stella, i Tupamaros avevano la stella, ecco, per cui la stella, poi in particolare la stella dei Tupamaros, che era molto simile alla nostra, con al centro però MNT, Movimento Nazionale Tupamaros. Noi a questo punto prendemmo la stella, cercavamo io e Renato di disegnarla così, e ci veniva sempre una stella sghimbescia, non riusciva mai a fare una stella perfetta. Poi alla fine abbiamo detto, vabbè, però sghimbescia ci sembra, e la disegnavamo appunto con 100 lire, cioè volevamo fare una cosa che potesse essere disegnabile da tutti, questo perché la nostra idea all'inizio era molto spontaneista, quella di essere, noi dicevamo appunto, la scintilla che infiamma la prateria. Questa era l'idea nostra iniziale. Per cui, niente, nel primo volantino venne fuori questo simbolo che poi ha avuto, diciamo così, questo tragico, dillo così, un successo dal punto di vista del marketing notevole.
Di Franceschini sono abbastanza chiare. Quello che comunque si può dire è che le Brigate Rosse non sono certo famose per la loro ideologia, che era così distante da quella comunista di quegli anni. Bisogna ricordare che proprio gli anni 70 hanno segnato i successi più grandi del Partito Comunista Italiano, che era guidato allora da Enrico Berlinguer, anche in termini elettorali. Infatti è stato proprio nel 76 che ha sfiorato, ha sfiorato il 35% dei consensi, che è stato il massimo risultato mai raggiunto. E lo sforzo che Berlinguer e i suoi facevano era quello di trasformare un partito che era sempre stato un partito di opposizione e quindi non degno di governare per gli avversari in un partito di governo, per cui le Brigate Rosse erano viste dai dirigenti del PC come il fumo negli occhi, perché chiaramente portavano con le loro azioni violente cioè si poteva pensare che fossero d'accordo con i comunisti, cosa che invece non era. Le Brigate Rosse, dicevo, non sono famose per la loro ideologia, sono famose per le loro azioni, e ancora una volta voglio mettere le virgolette attorno a questo nome di azioni per non essere frainteso. Intendo con azioni che le milizie brigatiste si muovevano verso degli obiettivi ben precisi, con uno scopo che poteva essere o quello dell'avvertimento o quello della propaganda e, più avanti, quello dello scambio di prigionieri, chiedendo il rilascio di compagni che erano stati catturati, diciamo così, dallo Stato in generale. Questi, quelli che venivano catturati, erano soliti definirsi prigionieri politici dello Stato. Ci sono alcuni episodi rivolti verso singole persone che rappresentano in un certo senso il potere dentro le fabbriche. Sono azioni abbastanza sporadiche, come quella di Leoni, al quale venne bruciata la macchina che ho raccontato prima. Poi seguiranno altri due incendi di automobili. Il primo, il 27 novembre del 70, a danno di Ermanno Pellegrini, che è capo dei servizi di vigilanza della Bicocca. Il secondo, l'8 dicembre dello stesso anno, a danno di Enrico Loriga, capo del personale, ritenuto responsabile del licenziamento dell'operaio della Torre, che era un quadro di punta della CGIL e cosa che ovviamente era ancora più importante, ex comandante partigiano. Sono le occasioni, questi primi attentati, per far conoscere le Brigate Rosse dentro le fabbriche. Ma la prima azione importante è del 71, dell'anno dopo. Alla fine di gennaio, 8 bombe incendiarie esplodono sotto altrettanti autotreni della Pirelli di Lainate. Erano sulla pista dove si provano le gomme. 3 di questi vengono distrutti, gli altri no, per un difetto di fabbricazione delle bombe. Viene lasciato un foglio all'ingresso della fabbrica con la firma Brigata Rossa al singolare e poche altre indicazioni. La rivendicazione vera e propria è affidata ad un volantino che arriva più tardi. Tra l'altro si minacciano forme di lotta più avanzate sulla strada già intrapresa. Il linguaggio è quello tipico di movimenti dell'estrema sinistra maoista. È interessante vedere come la stampa italiana reagisce a tutto questo. Ora, chi ci ascolta e ha una certa età queste cose le sa, ma se ci sono dei giovani all'ascolto sappiano che Berlusconi ancora non c'era e che quindi la stampa aveva un significato completamente diverso da quello che ha oggi. Il Corriere della Sera dedica all'episodio articoli di 5 colonne, quindi più di mezza pagina, in cui forse per la prima volta le BR vengono definite fantomatica organizzazione extraparlamentare. Il termine extraparlamentare significa che non avevano eletti dentro il Parlamento, esattamente come oggi, per esempio, PRC, che nelle ultime elezioni non ha avuto eletti, no? L'Unità, che non è l'Unità di adesso, perché allora era l'organo di stampa ufficiale del Partito Comunista Italiano, quindi quello che scriveva era Vangelo per i comunisti, l'Unità, dicevo, minimizza e condanna il fatto con un piccolissimo articolo di una sola colonna e, riferendosi a questo attentato, scrive: chi lo ha compiuto, pur mascherandosi dietro anonimi volantini con fraseologia rivoluzionaria, agisce per conto di chi, come lo stesso Pirelli, è interessato a far apparire agli occhi dell'opinione pubblica la responsabile lotta dei lavoratori per il rinnovo del contratto come una serie di atti teppistici.
Abbiamo una telefonata, Mario. Radio Cooperativa, buonasera.
Salute a voi, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Pronto?
Sì, ti sentiamo, Dennis.
Pronto?
Dennis, vai tranquillo.
Saluto a voi e a quelli che ascoltano. Io sto leggendo da qualche tempo un libro di Leonardo Sciascia molto interessante, che è L'Affair Moro, e proprio l'altra sera ero arrivato a, secondo me, quello che è il nodo di quella vicenda, che è il famoso comunicato numero 7, sì, che poi è detto comunicato falso, no?
Sì, ci arriviamo dopo.
Però secondo me è centrale quello là, perché se no non si capisce qual è stato il vero ruolo delle Brigate Rosse, il ruolo oggettivo delle Brigate Rosse, perché una cosa è quello che loro dicevano di essere e un'altra cosa è quello che effettivamente hanno fatto. Cioè quel famoso del comunicato del lago della Duchessa, io non credo di poterlo leggere tutto, ce l'ho qua davanti comunque. Dice: oggi 18 aprile 78 si conclude il periodo dittatoriale della DC, che per ben 30 anni ha tristemente dominato. Vabbè, comunque qua dice che la salma di Aldo Moro è immersa nei neri fondali di Maciosi, ecco perché si dichiarava impantanato del lago della Duchessa, metri a testa, ma non ha importanza. C'è un fatto: dopo 2 giorni esce il comunicato vero, questo poi viene definito falso. Nel frattempo, proprio quel 18 maggio famoso, ci sono uno o due episodi strani. In via Gradoli, dove era rinchiuso l'onorevole Moro, arriva la polizia, bussa alla porta, non si sente rispondere, non sfondano la porta, perché era stato chiamato dall'inquilino di sotto, se non sbaglio, che vedeva scendere dell'acqua, e bussano alla porta, non sfondano non sentendo rispondere. E poi c'è un altro episodio ancora più strano, per modo di dire strano. Il futuro presidente del Consiglio, l'onorevole, che poi diventò onorevole Prodi, che allora era non era parlamentare, ma era, se non sbaglio, a presiedere l'IRI, o forse era stato prima, comunque non ha importanza. Cattolico, credente, e che quindi in contraddizione con la sua, col fatto di essere credente, va dal magistrato e dice di aver assistito a una seduta spiritica dove gli era stato fatto il nome di Gradoli. E Gradoli è un Abruzzo, è un paese dell'Abruzzo, se non sbaglio, no?
Sì.
Questi fatti qua non vengono mai tenuti da conto nelle successive indagini, questo qua viene lasciato completamente. Pensate, un presidente dell'IRI, che poi diventa presidente del Consiglio addirittura, che va a dire una cosa del genere a un magistrato, dicendo che appunto che una medium gli aveva detto questo, o al fratello, addirittura al fratello, ti viene in ballo il fratello o la moglie, non so chi, no? Di questo non se ne tiene conto, viene fuori questo strano comunicato falso, che depista, che manda, addirittura mandano i sommozzatori in questo lago, e di questo non se ne dice niente, nessuno dice niente, nessuno tiene conto nelle indagini successive. Questo fa sì che non trovino Moro dove era realmente, cioè in via Gradoli, e la magistratura non muove. Guardate, questo libro lo consiglio.
Se vuoi dare il titolo,
il libro è L'affair Moro di Leonardo Sciascia.
Sì,
e dice delle cose, perché analizza tutte le lettere di Moro, perché quelli sono dei dati, documenti, alcune non sono state, non vengono in mano. Le accuse che fa Moro nei confronti della Democrazia,
certo,
Cristiana, nei vertici, certo, della Democrazia Cristiana, sono veramente da far accapponare la pelle, perché lui dice esplicitamente che a condannarlo a morte sono non tanto le Brigate Rosse, ma sono i vari Zaccagnini, Piccoli, Andreotti, Cossiga, che lo chiama in la prima lettera, la spedisce a Cossiga, non al presidente, che era ministro degli interni. Lui la spedisce stranamente a Cossiga perché lui già sapeva da dove partivano queste cose.
Scusa Dennis, non voglio interromperti, però noi parleremo la prossima settimana della seconda fase delle Brigate Rosse, in cui interviene, cioè la questione centrale sarà proprio l'affare Moro, il rapimento, l'uccisione, tutto quello che è successo.
Sì, no, ma
io apprezzo molto quello che tu ci hai raccontato, e segnalo anch'io il libro di Sciascia, che è un libro bellissimo.
Vabbè, vi saluto, ciao.
Grazie, ciao Dennis, ciao. Ecco. Allora, sì, appunto, siccome l'argomento è veramente enorme, abbiamo deciso di dividere, a questo punto non so se ce la faremo in due volte.
Ma dubito fortemente, perché... però ci proviamo, dai.
Vabbè, insomma, ecco, per cui noi siamo proprio nella prima fase in cui ancora non si prevedono azioni come quelle di Moro, che saranno circa 4-5 anni dopo il periodo di cui stiamo parlando, noi siamo nel 71, no? Allora, io dicevo, stavo commentando appunto come la stampa aveva reagito di fronte a questo primo attentato importante, diciamo, delle Brigate Rosse, no? Allora, l'unità, l'organo appunto del PC, minimizza e sostiene sostanzialmente che l'attentato è la reazione sbagliata ed esasperata ad una situazione lavorativa molto negativa, e comunque bisogna stare molto attenti perché queste reazioni sbagliate non vengano utilizzate dai padroni, dalla classe dirigente, per ostacolare ed impedire le lotte sindacali. Quindi la preoccupazione è questa, cioè che non... perfino i sindacati, che inizialmente avevano parlato di una provocazione fascista con queste bombe, cominciano a prendere le distanze. Il PC addirittura arriva successivamente ad invitare gli operai a fare giustizia anche in modo violento di questi provocatori, che non possono che portare danno all'immagine del movimento operaio. Ma le Brigate Rosse hanno altri pensieri per la testa, e nel loro comunicato numero 6, pur soddisfatte dei 20 milioni di danni che hanno arrecato, si lamentano perché, cito, da un punto di vista tecnico questa operazione non è stata eccellente, altri 5 camion sono rimasti indenni, ma sbagliando si impara e la prossima volta faremo meglio. Cioè, è veramente, fa accapponare la pelle una roba del genere. C'è da sottolineare anche la posizione di Lotta Continua, che in quel periodo era uno dei movimenti più estremisti, e che condanna invece senza mezzi termini l'azione. Allora, Lotta Continua scrive: azioni come quelle delle BR vanno ad alimentare il disegno di provocazione anti-operaia portato avanti da padroni, fascisti e polizia, dando oggettivamente una mano alla politica padronale degli opposti estremismi. Attività come quelle delle BR e gruppi simili sono un ostacolo alla crescita dell'autonomia proletaria, e dal proletariato e dalle avanguardie rivoluzionarie saranno isolate. Quindi chiaramente c'è proprio un isolamento totale. Da mezze frasi, tuttavia, e da interviste che erano fatte all'epoca, si nota invece tra gli operai una certa comprensione, cioè in sostanza dicono, beh, insomma, questi qui che sono stati, non so, presi di mira, un pochino se la sono cercata. Allora, fino adesso, diciamo, si sono sempre danneggiate le cose, le macchine, i camion, queste cose. Le persone non sono state mai toccate. La prima persona che viene coinvolta dalle Brigate Rosse è Idalgo Macchiarini, che è un dirigente della SIT Siemens. Viene prelevato il 3 marzo del 72 di fronte allo stabilimento, viene fotografato con un cartello al collo e sottoposto a quello che allora veniva definito un interrogatorio proletario, brevissimo, cioè il tutto è durato qualche ora, e questo interrogatorio verteva sui processi di ristrutturazione in corso nella fabbrica. Le prese di posizioni si ripetono esattamente come prima, cioè il Corriere, l'Unità, i sindacati, eccetera, eccetera. Le BR mostrano addirittura una faccia da ladro gentiluomo, perché restituiscono l'orologio di Macchiarini, che avevano trattenuto per sbaglio, e negano di avere fatto qualunque tipo di violenza alla persona o minacce verso la sua famiglia, e lo fanno con un comunicato al Corriere della Sera. Nella foto, che è la prima foto che le Brigate Rosse mandano in giro, c'è questa scritta: Brigate Rosse, mordi e fuggi, quindi il modo di agire, niente resterà impunito, colpiscine uno per educarne 100, tutto il potere al popolo armato. Alla testa di Macchiarini sono puntate due pistole, una è della Seconda Guerra Mondiale, viene riconosciuta e si risale al proprietario, un brigatista che viene catturato, si chiama Marco Pisetta, è un compagno di studi di Renato Curcio. Pisetta parla e collabora, diventa praticamente il primo collaboratore di giustizia, rientra poi nelle Brigate Rosse come basista, come infiltrato della polizia, e al momento opportuno fa la spia. È così che due mesi dopo, il 2 maggio, una imponente operazione di polizia cerca di catturare i militanti brigatisti. Si trova il covo, si trova il materiale, i volantini, ci sono numerosi arresti, ma i vertici delle organizzazioni sfuggono all'arresto. Una delle costanti delle operazioni contro le Brigate Rosse è che esse, quando vengono completamente distrutte, come in questo caso, poi ripartono da capo e diventano più organizzate, più potenti e più feroci. Questa azione della polizia è importante perché segna di nuovo un passaggio, perché è qui che si decide l'inizio della clandestinità per le Brigate Rosse. Anche l'organizzazione interna cambia e si prende a modello quella dei guerriglieri Tupamaros dell'Uruguay. A Milano e Torino vengono costituite due colonne, ciascuna composta da più brigate che operano all'interno delle fabbriche e all'interno dei quartieri. Le rivendicazioni cambieranno da qui in avanti la firma, non sarà più Brigata Rossa, diventerà Brigate Rosse al plurale. Ai militanti regolari, che sono completamente clandestini, cioè vivono nascosti senza identità, si affiancano altre forze di supporto che sono invece semiclandestine, e si rafforzano i legami con movimenti collettivi in altre zone d'Italia, prevalentemente in Lombardia e in Emilia. Le regole di questo nuovo corso delle Brigate Rosse sono ferree: o ci sono risultati, o le brigate e le colonne vengono sciolte. Nel 1973 lo Stato Generale di Milano e Torino fissa tre obiettivi fondamentali. Il primo, le grandi fabbriche del nord, ovviamente, la Fiat per esempio, Siemens, Pirelli eccetera. Secondo, la lotta alla controrivoluzione, tradotto vuol dire la guerra contro i partiti di centro e i partiti di destra. E poi l'organizzazione logistica e quindi il recupero di armi e di denaro. Queste sono le tre strade sulle quali si muoveranno le Brigate Rosse. Ed è in questo periodo che le Brigate Rosse danno una definizione di se stessi, lo fanno nel comunicato numero 7. Ecco come, leggo, virgolettato, le Brigate Rosse sono le prime formazioni di propaganda armata, il cui compito fondamentale è quello di propagandare con la loro esistenza e con la loro azione i contenuti di organizzazione e di strategia della guerra di classe. Le Brigate Rosse hanno dunque sempre come riferimento gli obiettivi propri del movimento di massa e il loro compito fondamentale è guadagnare l'appoggio e la simpatia delle masse proletarie, cioè un'operazione di marketing. Ci sono altri rapimenti, tra questi quello di maggior impatto è quello di Ettore Amerio, capo del personale Fiat, che viene sequestrato e tenuto in ostaggio per una settimana. L'anno seguente, il 1974, rappresenta la svolta delle Brigate Rosse. Termina il periodo della propaganda armata, un periodo che molti successi ha riscosso nelle grandi fabbriche del nord, come alla Fiat a Torino, come alla Siemens, come alla Pirelli. E un'altra volta si alza il livello dello scontro. Allora l'obiettivo cambia, non c'è più la propaganda da fare, comincia l'attacco al cuore dello Stato. Questa è un'altra storia che racconteremo la prossima volta.
Quindi mercoledì prossimo continueremo con la puntata, come sempre, sulle Brigate Rosse. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre al solito ora, 20:20. Vi lasciamo con un brano musicale e ci sentiamo la prossima volta. Aspetta, telefonate in diretta. Radio Cooperativa.
Pronto?
Sì, sì, prego.
Sempre, sì, beh, è sempre interessante ascoltare comunque, anche se cosa hai saputo queste qua. Ma la schizofrenia che vedono è che i menti là, ho detto, senza razionalità, non, senza nessuna cognizione di causa, razionalità, cioè un'utopia che se paradossale, non so se rendo l'idea, che l'ideologia che lleva là, ma anche il comunismo stesso.
Maf.
E se riusciamo a telefonare,
come, scusa perché adesso ti sei sparito da cosa,
se riusciamo a sentirci mercoledì prossimo, ti ringrazio perché dobbiamo lasciare spazio agli altri ragazzi.
Sì, volevo solo chiederti una cosa, che ti danno un'occhiata, che cosa ti sei arrivato.
Sì però discuteremo eventualmente.
Sì, no, ma basta solo che ti smussi un pochettino, che ti smussi parecchio con quanto vuoi, insomma.
Grazie.
Poi,
Maf, ciao. Signori, ci sentiamo la prossima volta, buona serata a tutti.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 049 880 90 20 ed il numero di fax 049